la nazionalizzazione nel litorale. Alcuni aspetti li abbiamo già visti nelle lezioni precedenti, ci siamo soffermati su alcune categorie interpretative molto frequentate tra 800 e 900 e anche molto discusse e molto discutibili. La categoria delle isole del mare, ad esempio, le isole italiane del mare slavo, oppure la categoria di nazione cittadina, nazione campagnola, coniata da Carlo Schiffer, che ha suscitato molte discussioni tra gli storici, perché in parte fotografa la situazione di fine 800, ma non ha una prospettiva molto dinamica. Questa situazione era in rapida evoluzione negli ultimi decenni dell'Ottocento, nel primo decennio del Novecento. Oggi invece cominciamo a ragionare da un'altra, più che categoria, uno slogan, un modo di dire. Questo modo di dire è ciascuno dai suoi. Chi l'ha inventato? Non ve lo so dire come persona, ma so dirvi in quale ambito è stato creato. È stato creato in Boemia da parte dei patrioti cechi. Cosa volevano dire i patrioti cechi? Volevano invitare i loro connazionali a servirsi soltanto di altri loro connazionali, e cioè per mantenere e robustire la loro identità, per reagire ai pericoli sempre incombenti dell'assimilazione e anche per mostrare alle autorità sia locali che di governo la forza della componente ceca, del movimento nazionale ceco, della società ceca in espansione, ecco che tutto doveva chiudersi al suo interno. E quindi il vero patriota ceco, se ha bisogno di un avvocato da un notaio, va da un avvocato da un notaio ceco. Se ha bisogno di un farmacista, non va da quello tedesco, ma quello ceco. I giornali li compra dal giornalaio ceco, i vestiti se li fa fare da un sarto ceco. E se deve andare a comprare qualcosa, alimentare, qualsiasi altra cosa, va sempre nel bottegaio ceco. Allora, che cosa vuol dire? Che questa società si configura come un mondo chiuso su base nazionale. Vuol dire che quelli che erano, ma sono ancora in larghissima misura, in tutto l'impero, questo è il caso della Boemia, ma vale anche per tanti casi dell'impero, delle società plurilingui, qui il plurilinguismo era abbastanza ovvio, delle società fortemente mescolate, fortemente meticce, si direbbe oggi che è il termine di moda, in realtà cominciano a segmentarsi, cominciano a segmentarsi in unità chiuse, in mondi chiusi, in monadi chiusi, per usare il termine di Leibniz, con pretese di autosufficienza, e buona misura è anche una realtà di autosufficienza. Ecco che allora comincia a delinearsi una situazione che poi vedremo tipica dei tardi anni dell'impero asburgico, che viene chiamata di separati in casa. Non è vera del tutto, In realtà le mescolanze ci sono ancora i matrimoni misti, ci sono gli scambi, ma è una tendenza. È una tendenza ed è un programma che si rafforzano rispettivamente reciprocamente. Ora, questo atteggiamento che nasce fondamentalmente da quello che è il movimento più avanzato all'interno dei movimenti nazionali slavi, cioè quello ceco, poi si diffonde su tutto il territorio, della Cisleitania, quella che noi correttamente chiamiamo Austria fondamentalmente. E quindi dappertutto ecco che le varie province dell'Austria, dell'impero, cominciano a coprirsi di reti associative create su basi nazionali, che sono ovviamente in concorrenza l'uno con l'altra. Queste reti associative tendono a coprire tutti gli aspetti dell'esistenza umana, individuale e soprattutto comunitaria. Ed ecco quindi che i patrioti fondano di tutto. Fondano sale di lettura, evidentemente, per diffondere la cultura nazionale. Fondano circoli sportivi di tutti i tipi. Ovviamente nel litorale sono soprattutto società di canottieri, società veliche. Altrove sono società alpinistiche. Atlete sono tutte e due, perché tristine vanno sia per mare che per monti. E quindi c'è una corsa ovunque, ma è particolarmente chiara sulle Dolomiti, ad esempio, anche sulle Alpi Giulie, a battezzare le cime, i quali tradizionalmente non avevano grandi nomi. Come forse sapete, in epoche più antiche, i paesani, i montanari, non è che si interessassero molto delle alte montagne, si interessavano nel senso che le temevano, no? Perché erano un luogo ostile. Ecco invece che da quando all'inizio dell'Ottocento comincia la moda dell'andare in montagna, improvvisamente tutte le cime si popolano di nomi nuovi. Ma dico che c'è una rincorsa poi nella seconda metà dell'Ottocento da parte dei club alpini a battezzare le cime. Il primo che arriva in ambito asburgico è l'Alpenverein, ovviamente, quello austriaco di lingua tedesca, ma subito dopo arriva la SAT, la società alpinistica triestina. Ed ecco che nel litorale ha detto l'Alpina delle Giulie, che fa esattamente le stesse cose, no? Crea bivacchi, crea rifugi, battezza cime, no? Cioè tutto il territorio deve essere in qualche modo battezzato, non ci possono essere delle zone grigie, tutte devono essere nazionalmente qualificate. E qualche volta sono qualificate in modo doppio o addirittura triplo. Il Triglav è anche il Dreikorn e anche il Tricorno, il Mangart è anche il Mangart e così via, e così via, e così via. E poi avanti nella vita di ogni giorno, le filodrammatiche, i club di lettura, le bocciofile, le filateliche, tutto quello che volete. Ecco. Vi do soltanto un esempio, ma l'esempio che ho segnato è quello della città di Pisino. Città di Pisino ex Mitterburg, quindi fondamentalmente di origine tedesca, ma che nel corso, fra 300 e subito 800, ha visto uno sviluppo notevole della componente italiana. Ed ecco il comune di Pisino, che conta fra le 3 e 4 mila anime, a seconda dei decenni, vede un fiorire parossistico direi di associazioni. Pensate che su questa dimensione di abitanti, qui siamo sotto i 5 mila abitanti, ci sono 48 associazioni, tutte doppie. Metà sono italiane e metà sono croate, sono assolutamente speculari. Se un croato fonda una società filatelica, immediatamente dopo l'italiano fa lo stesso, e così via, e così via, e così via. Ecco quindi ciascuno dai suoi, le società progressivamente si segmentano. Vedendo lo stesso problema da un altro punto di vista, noi possiamo considerare che nella seconda metà dell'Ottocento percepiamo la nascita di due grandi processi che poi attraversano tutta l'ultima parte della contemporaneità, tra la metà dell'Ottocento e la seconda metà del Novecento. Questi due processi sono la formazione dell'italianità adriatica e dello slavismo adriatico. Formazione anche qui parallela e fortemente, alla fine oserei dire drammaticamente, tragicamente, sanguinosamente competitiva. Nascono nella medesima temperie storica, quella della nazionalizzazione, ovviamente per prima nasce l'italianità adriatica perché gli italiani dispongono di una classe dirigente già formata, quindi sono i primi ad elaborare il discorso nazionale e anche a diffonderlo nella fase dei pionieri, poi dei patrioti, ma fondamentalmente la stagione storica è la stessa. Si sviluppano italianità adriatica e l'azismo adriatico per differenza l'uno rispetto all'altra. Ovviamente si intrecciano perché nascono sul medesimo territorio, sempre al litorale, il litorale, la Dalmazia, questi sono i luoghi storici dello sviluppo sia dell'italianità che dello slavismo adriatico. Quindi si intrecciano e confliggono. Per cosa confliggono? Confliggono per il potere, evidentemente, per la conquista delle istituzioni locali soprattutto, ma confliggono anche per la conquista delle masse, perché le masse alla metà dell'Ottocento vivono ancora in una fase di ampio indifferentismo nazionale. E quindi devono essere pionieri patrioti a nazionalizzarle, ovviamente in termini competitivi, cercando letteralmente di rubarsele le une con le altre. E qui vedremo anche in maniera molto concreta alcuni di questi passaggi fortemente competitivi. Italianità adriatica e slavismo adriatico qui non si sviluppano e alternano momenti di affermazione, addirittura di trionfo, e momenti di crisi. Ricordate quanto diceva nella lezione sull'associazionismo sloveno il collega Cioc? Amen e alleluia, no? Ci sono i momenti dell'amen e i momenti dell'alleluia. Naturalmente queste affermazioni e queste crisi seguono ritmi diversi a seconda delle sub-aree regionali del mondo alto-adriatico. E quindi noi possiamo distinguere abbastanza bene almeno quattro aree, di Gorizia abbiamo già parlato, ma queste quattro altre quattro aree: la Dalmazia, Fiume, l'Istria e Trieste. Il fenomeno comincia a metà dell'Ottocento, dura fino alla metà del secolo successivo, quindi un secolo, ma l'assestamento finale sia soltanto fra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60 del Novecento. quindi un processo un pochino più che secolare. Ne vedremo rapidamente alcune di queste sub-aree e poi su alcune di esse ci saranno anche delle lezioni specifiche. Cominciamo molto sinteticamente dalla Dalmazia, sulla quale poi avrete anche una lezione di approfondimento. Negli anni 40, quando siamo nella stagione dei pionieri, i movimenti nazionali simpatizzano. Un caso per tutti, Niccolò Tommaseo. Niccolò Tommaseo per gli italiani è un padre della patria. È uno dei grandi uomini, grandi nomi del Risorgimento. Niccolò Tommaseo è nato a Sebenico, in Dalmazia. Città non di fondazione romana, ma di fondazione slava. Italianissimo, intellettuale, poeta, completamente bilingue, ed è uno degli alfieri del Risorgimento italiano. Tommaseo è un collaboratore di Manin durante il Risorgimento nella stagione quarantottesca, è uno dei grandi intellettuali in lingua italiana. Ne lo vediamo un attimo. Ecco, questo è Niccolò Tommaseo, questa è la statua che non c'è più, quella che è la statua che gli è stata dedicata nella sua città natale, Sebenico, ma che è stata distrutta quando Sebenico è passata alla Jugoslavia. Per cosa è noto Tommaseo? Soprattutto per il primo dizionario della lingua italiana, quindi veramente uno dei padri della lingua e uno dei padri della patria italiana. Dall'altra parte avete Antonio Baiamonti, notate la I lunga intervocalica. Nella scrittura italiana fino all'inizio del Novecento, quando una I stava per fare due vocali, si scriveva sempre I lunga. Adesso questa usanza si è persa, ma si pronuncia sempre I, semplicemente intervocalica. Storico sindaco di Spalato. Per 20 anni, dal 70 al 90 fondamentalmente, è grande leader del partito autonomista. Cosa vuol dire partito autonomista? Vuol dire che questa classe dirigente, quella dei pionieri degli anni 40, è di origine assolutamente mista, dal punto di vista etnico, parte di origine etnica italiana, parte di origine etnica croata o anche mista mediterranea. È evidente, questo Tommaseo l'ha assolutamente ben presente, che nel momento in cui parte il risorgimento italiano, anche la Dalmazia partecipa di questo moto risorgimentale, perché anche loro italiani sono, è per giunta con una diretta eredità della Repubblica di Venezia, quindi sono consonanti a quello che accade a Venezia. Ma Tommaseo si rende conto benissimo che la Dalmazia non potrà entrare nel processo di unificazione della penisola italiana per una ragione banalissima, perché la Dalmazia non sta nella penisola italiana. Ma questo al momento non è un problema, perché i patrioti sono abbastanza solidali l'uno con l'altro. Poi però questa classe dirigente, nei decenni successivi, qui arriviamo agli anni 60-70, comincia a segmentarsi, perché il processo di nazionalizzazione va avanti e non è più idilliaco, no? Cominciano a crearsi poli diversi. La parte prevalente è quella costituita dai ceti dirigenti urbani. I ceti dirigenti urbani sono di varia origine e sono bilingui, con un bilinguismo peraltro asimmetrico. Cosa vuol dire? Che l'italiano è la lingua d'uso dei ceti dirigenti assolutamente a prescindere dalla loro origine etnica. Lingua d'uso negli affari, nella politica, nell'amministrazione, ma anche nella cultura. È la lingua di cultura tutta la Dalmazia. Lo slavo dalmatico è più diffuso fra le classi popolari. Ecco, questa parte prevalente, diciamo, della classe dirigente dalmata elabora un'ideologia di tipo autonomista, non di tipo irredentista, no? Cioè non chiede di partecipare al movimento di unificazione nazionale perché è impossibile, non ha senso, no? E questo esporrebbe soltanto alla repressione da parte del governo austriaco, ma chiede l'autonomia. Cos'è l'autonomia? È il mantenimento delle tradizioni municipali, il potere, come sapete, sta in città, e il rifiuto dell'aggregazione alla Croazia. Perché? Perché d'altra parte il movimento nazionale croato invece chiede l'aggregazione dalla Dalmazia alla Croazia. Tenete presente che la Dalmazia fa parte dell'impero asburgico, la Croazia fa parte dell'Ungheria, quindi vorrebbe dire un passaggio notevole, e su questo si continuerà a polemizzare per decenni. Questa classe dirigente autonomista cerca di conservare fondamentalmente gli equilibri di potere consolidati. Non ci riesce perché il processo di nazionalizzazione va avanti. e comincia appunto all'interno della classe dirigente a crearsi un altro polo, anche questo di origini miste, eh? Uno potrebbe dire ma sono croati, ma dipende, alcuni sì ma alcuni anche no. Qui siamo in un'estrazione sociale piccolo-medio-borghese, è una classe dirigente che cerca spazio fondamentalmente, dove cerca spazio? Ma cerca legittimità e spazio all'interno del movimento nazionale slavo. Perché? Perché ritiene che in realtà il futuro della Dalmazia stia nell'integrazione con il retroterra. Il retroterra è croato e quindi propugna l'annessione alla Croazia. Ecco, le vicende di questi due segmenti sono asimmetriche, inizialmente prevale nettamente quella autonomista, va avanti fino agli anni 70, Baimonte il grande sindaco che cambia letteralmente la faccia della città di Spalato, la Spalato moderna, non quella contemporanea socialista, ma quella moderna inizio Novecento, è creazione ancora oggi visibile di Baimonte. Però poi arriva la terza guerra d'indipendenza, ci sono voci di sbarchi italiani in Dalmazia, crescono i sentimenti italofobi in alcune parti della popolazione croata e ci sono anche duri scontri. Ma l'elemento fondamentale naturalmente è la nazionalizzazione delle masse. L'azione delle masse che si accompagna all'allargamento del suffragio, e questo cosa comporta? Comporta naturalmente il rafforzamento del movimento nazionale croato, che pian piano arriva a quella che viene chiamata la conquista, amministrativa ovviamente, non mano militare, delle città, tutte meno Zara. Zara rimane maggioranza italiana fino alla prima guerra mondiale. Ecco, questa conquista dei municipi dalmati crea due fenomeni. Primo fenomeno, a livello locale, il partito autonomista continua a chiamarsi autonomista, però di fatto è il partito degli italiani. Non è più un partito d'origine mista, ma è il partito degli italiani, che si chiama autonomista perché non è irredentista, non può essere irredentista e quindi chiede l'autonomia. L'altro fenomeno è un segnale d'allarme che riguarda tutti gli italiani dell'Austria, perché si crea quello che viene chiamato il precedente dalmata. Quello che è successo in Dalmazia potrebbe succedere anche in Istria e a Trieste, cioè la sommersione etnico-nazionali degli italiani da parte degli slavi a seguito dei fenomeni di nazionalizzazione delle masse, di allargamento del suffragio, ma anche di un certo appoggio che obiettivamente il movimento nazionale croato ha avuto in Dalmazia da parte delle autorità dello Stato, e su questo torneremo. Completamente diversa è la situazione a Fiume. Situazione a Fiume dopo il 1867, cioè dopo l'Ausgleich, che quando Fiume torna ad essere corpus separatum del Regno d'Ungheria, è una situazione idilliaca, è quello che viene chiamato l'idillio fiumano-magiaro. Il governo di Budapest è assolutamente rispettoso dell'autonomia ed è un difensore del municipio italiano dalle rivendicazioni croate. Inoltre investe, non ci sono capitali a Fiume, ce ne sono pochissimi in realtà, c'è molto meno capitale che a Trieste. Tutti gli investimenti grossi vengono fatti da fuori, dal capitale magiaro. Ferrovie, una ferrovia che si congiunge alla ferrovia meridionale, quella per Vienna, un ramo secondario peraltro, che non nasce diversamente da quello che si potrebbe credere servizio del porto, ma nasce a servizio del turismo, perché si inventa il turismo marittimo ad Abbazia. Ed ecco che ci si rende conto che basta un piccolo tratto di ferrovia, fondamentalmente tra l'attuale Villa del Nevoso e Abbazia, per consentire ai turisti viennesi di partire la sera, prendere il vagone letto e arrivare la mattina ad Abbazia. E poi eventualmente si passa a qualche crociera, ma nasce così. E poi viene congiunto al porto. Dall'altra parte invece c'è un collegamento con Zagabria. Quindi grandi investimenti, ampliamento del porto, creazione di linea di navigazione, sviluppo industriale, i cantieri e la prima fabbrica del mondo di siluri. I siluri sono un'invenzione fiumana di un tale Lupis Fiumano, assieme a un ingegnere inglese, Whitehead, inventano il siluro ed hanno un enorme successo, evidentemente. Fiume decolla, ha un incremento di traffici percentualmente superiore a quello di Trieste e anche la popolazione fra il 69 e il 900, quindi in 30 anni, passa da 18 a 38 mila, quindi quasi raddoppia, altri 10 mila tra il 900 e il 910, tanti, diventa il secondo centro urbano del Regno d'Ungheria dopo Budapest. Peraltro non è che ci voglia molto, in Ungheria c'è una sola città, Budapest, fondamentalmente non ce ne sono altre. E poi c'è la Fiume. vedetta nel PowerPoint, l'immagine è Giovanni Ciotta, di origine italiana, di origine livornese, perché sono miste le origini della classe dirigente fiumana, altri sono di origine ungherese, altri di origine croata, questo è il sindaco degli anni d'oro. E qui vedete alcune immagini della Fiume ottocentesca, il teatro De Adamic, dedicato al grande imprenditore dell'epoca napoleonica, il Corso, e alcuni dei molti giornali che vengono pubblicati, giornali in lingua italiana, giornali in lingua croata e giornali ovviamente in lingua inglese. Tutti gli idilli, chissà perché, hanno durata circoscritta e anche questo finisce. Finisce la fine secolo, al governo in Ungheria c'è un cosiddetto cancelliere di ferro, Banfi, che ha idee che a Fiume suonano come rivoluzionarie. Non sono tanto rivoluzionarie. Qual è l'ambizione di Banfi? Ma semplicemente quella di omogeneizzare, come fanno tutti gli stati nazionali, estendendo anche a Fiume le leggi ungheresi. Quali tutte? Questa a voi può sembrare ovvio, non è, nell'Ottocento, perché in base agli accordi magiaro-fiumani dei decenni precedenti, tutte le leggi votate dal Parlamento di Budapest, per poter essere applicate a Fiume, dovevano ottenere il consenso del municipio. Capite che è un livello di autonomia al quale noi non siamo abituati. È certo un corpo separato, ma è quasi una città libera, no? Immaginatevi se oggi le leggi dello Stato devono passare per il Consiglio Comunale. Beh, a Fiume del 96 sì, non solo, ma ci sono soltanto i vigili urbani, non c'è una polizia di Stato. La dogana è la dogana del comune, no? La lingua che si parla è l'italiano. Sì, qualcuno, la classe dirigente, molti parlano il magiaro, ma la gente no. Per cui voi vedete che ormai a Fiume cominciano a risiedere alcune migliaia di magiari, i quali arrivano dalla capitale, nella seconda città dell'impero per fare affari, scendono dal treno e nessuno parla magiaro. Allora capite che è una realtà un po' strana. Banfi cerca di porre il rimedio, no? Secondo le prassi tipiche della modernizzazione, la razionalità amministrativa e trasformazione della scuola in veicolo di magiarizzazione, cioè scuole in magiaro, no? Anche in italiano, non è che scompare l'italiano, ma le scuole principalmente in magiaro, per insegnare tutti i fiumani a capire e parlare ungherese. La reazione è fortissima, ci sono incidenti, violenti incidenti di piazza, e la reazione politica è la fondazione di un nuovo partito. Guardate, questo partito non si chiama Partito Italiano, non solo perché non potrebbe, ma anche perché non ci pensano. È il partito autonomista. Cosa interessa ai fiumani di lingua, cultura e nazionalità culturale italiana? La difesa dei diritti storici e dell'identità culturale italiana. Diritti storici, come avete capito, vuol dire sempre privilegi, vuol dire che il governo di Budapest non si mischi nell'amministrazione della città. E identità culturale italiana, nella patria dei Peretti non si parla che italiano. Vi ho citato una canzonetta molto famosa, è una canzone che gira per tutto il litorale, in cui si cambia il nome, ma il ritornello è sempre quello, nella patria dei Rossetti o dei Preti o qualcun altro, non si parla che italiano. È la canzone del unilateralismo linguistico, evidentemente, solo italiano. Ecco, questo partito autonomista, che è un partito nato dalla classe dirigente, promuove un'azione molto singolare su scala municipale, ma ovvia in quel periodo, una nazionalizzazione di massa. Solo che quando parliamo di nazionalizzazione di massa noi siamo abituati a pensare allo Stato, no? Al secondo Reich, oppure all'Italia, che fanno le scuole, la leva militare, eccetera. I fiumani fanno esattamente la stessa cosa. Il partito autonomista che governa la città fondamentalmente fa una nazionalizzazione di massa attraverso le scuole, le propaganda, le liturgie comunali, le canzoni, gli stemmi, le bandiere, e ha successo. La vera anima della città di Fiume è l'autonomismo. Larghissima parte della cittadinanza fiumana si riconosce nel movimento autonomista, che badate bene, italianissimo dal punto di vista linguistico e culturale, ma non è assolutamente irredentista, è assolutamente legittimista, fedelissimo alla corona magiara, ma chiede che la corona magiara rispetti diritti storici e identità nazionale italiana della città di Fiume. Poi si forma anche un piccolo nucleo irredentista, perché si forma dappertutto, come vedremo, però sono effettivamente una pattuglia di giovani, si trovano solo alcune decine fondamentalmente. E veniamo in Istria. Come vedete, nelle diverse realtà subregionali le situazioni sono molto diverse. In Istria. Beh, in Istria avete un forte sviluppo dell'associazionismo slovene-croato, che si declina su vari versanti. Cominciamo da quello economico e sociale. Perché economico e sociale? Come sappiamo dalla lezione precedente, nazione slava, nazione rurale, certamente questo è assolutamente vero, però negli ultimi decenni dell'amministrazione asburgica, da parte delle classi dirigenti del movimento nazionale croato, c'è una forte spinta alla promozione sociale dei contadini. Come? Attraverso il microcredito. Cioè fanno i membri del movimento nazionale croato quello che fanno un po' tutti i movimenti di massa, quello che fanno i socialisti, quello che fanno i cattolici in tutta Europa. Promuovono casse rurali e cooperative per sostenere i piccoli agricoltori, per sostenerli nei confronti dei grandi proprietari, in modo che possano accedere alla terra, cioè comprarsi il campo, comprarsi il fazzoletto di terra. Questo avviene dappertutto in Europa, ovviamente. In questo contesto, quest'opera di promozione sociale ha una chiarissima valenza nazionale, perché i grandi proprietari sono italiani. Quando si parla di grandi proprietari in Istria, non pensate ai grandi latifondisti Juncker della Prussia, siamo su dimensioni completamente diverse, ma certamente i pochi grandi proprietari che ci sono italiani. E i piccoli contadini che cercano la terra, talvolta sono anch'essi italiani, ma il maggior numero sono croati, coloni senza terra. E quindi promozione sociale. A livello politico i contrasti ovviamente sono sull'uso della lingua e sulla guida dell'amministrazione. Uso della lingua. La lingua d'uso, come sapete, è quasi dappertutto la lingua italiana. La lingua dell'amministrazione, della cultura, è la lingua italiana, ma ecco che è una delle ovvie rivendicazioni del movimento nazionale croato in Istria, come del movimento nazionale sloveno a Trieste, il bilinguismo. Il bilinguismo dell'amministrazione, questo viene ottenuto a livello comunale, ma mai nella dieta, perché si scontrerà contro un'opposizione ferocissima da parte dei deputati italiani. La conquista dei comuni è progressiva, non di tutti, di una parte. Tenete presente che alla vigilia, della Prima Guerra Mondiale, in Istria ci sono circa 50 comuni. Di questi 50, 37 saranno ancora a guida italiana, gli altri a guida croata. La guida slava, slovena e croata, a seconda delle zone. Il sistema elettorale inizialmente avvantaggia l'italiano nel monopolio del potere, perché hanno il censo superiore, ma progressivamente sloveni e croati, c'è una piccola parte di Croazia di lingua slovena, quella nord che adesso appartiene alla Repubblica di Slovenia, in genere slavi, acquistano posizioni con l'allargamento del suffragio. Il simbolo di questo progresso è il 1886. Perché la conquista del comune simbolo, cioè il comune di Pisina, quello che sta in mezzo all'Istria, che era stato largamente italianizzato nei decenni precedenti ed ora sotto il controllo croato. Pisina è il cuore della competizione, abbiamo appena detto che è la cittadina in cui si sono moltiplicate a dismisura le associazioni a sfondo patriottico. Ecco che nell'86 i croati, il movimento, il partito croato, conquista la guida del comune ed ecco che può intervenire immediatamente su due temi caldi, le scuole e i censimenti. Scuole, le scuole trasmettono la lingua, no? Quindi sono il primo veicolo della nazionalizzazione di massa. La situazione è qua come sempre articolata. Alla metà dell'Ottocento, in tutto il litorale, le scuole elementari nelle città, elementari pubbliche sono italiane o tedesche, soprattutto italiano, ma in misura minore tedesche. Nelle campagne, invece, l'istituzione elementare è delegata ai sacerdoti, i quali la svolgono, ma dipende dalle circostanze, ma frequentemente, soprattutto in Istria, prevalentemente in sloveno e in croato. Le scuole superiori o sono tedesche o sono italiane, con vivaci richieste sempre nei primi decenni. Nei decenni precedenti da parte italiana di sostituire le scuole tedesche con scuole italiane. Alcune scuole tedesche però rimangono e sono anche ben viste dalla popolazione perché sono utili evidentemente, ma certamente c'è una forte crescita dell'istruzione superiore italiana. Gli sloveni e croati che vogliono invece frequentare delle scuole superiori delle proprie lingue hanno una sola possibilità, andare in seminario, non necessariamente per farsi prete, ma i seminari sono gli unici istituti di istruzione superiore in lingua slovena e croata. Cambia tutto dopo il 67. Vedremo che cambia a diversi livelli. Cambia in Istria, cambierà in maniera assolutamente traumatica Trieste. Dopo 67 l'istruzione è affidata a tutti i comuni e quindi dipende da chi guida il comune. Se il comune è a guida italiana, le elementari saranno in italiano. Se il comune è a guida croata, le elementari saranno in croato. E se c'è un cambio di amministrazione mentre un figlio seguendo frequenta la scuola, beh, insomma, ci sarà qualche passaggio un po' delicato. Per quanto riguarda l'istruzione, la data chiave è il 1889, in cui viene fondato il ginnasio simbolo croato a Pisino, che è un po' il faro della istruzione della nazionalizzazione scolastica in lingua croata. Quindi battaglia sulle scuole. Poi vedremo come in questa battaglia si insinua anche l'istruzione privata, perché qui stiamo parlando di istruzione pubblica, che come vedete è plurilingue. Poi ci sarà quella privata che cercherà di correggere quelle che vengono o verranno considerate come le storture dell'istruzione pubblica. Ma di questo parliamo dopo. E adesso parliamo di censimenti. Censimenti, croce e delizia degli studiosi. Perché? Nulla sembra di più obiettivo di un censimento moderno fatto secondo tutti i crismi della scienza statistica. Pochi dati sono più menzogneri di quelli dei censimenti, perlomeno dal punto di vista nazionale. Certamente i censimenti rilevano il livello di occupazione delle case, quante stanze ci sono in una casa o le professioni sono più attendibili evidentemente, ma dal punto di vista nazionale no. Anzi, la nozione stessa di censimento etnico è un trucco. Perché che cos'è? Viene normalmente chiamato così, vengono chiamati così, ma in realtà non sono censimenti etnici. Quelli che avvengono a partire dalla seconda metà dell'Ottocento sono nell'impero alburgico, sono dei censimenti linguistici. Cioè, lo Stato comincia a porre delle domande ai propri cittadini sulla loro lingua. Guardate che prima di questa fase c'è una fase precedente. Su questa fase precedente voi avete un PowerPoint specifico che parla della mappatura etnografica dell'impero. Poi magari lo vedremo un attimo specificatamente. Lì si fa riferimento a criteri etnici non linguistici. Ma questo criterio viene abbandonato perché è troppo complesso e viene adottato il censimento linguistico. Cosa vuol dire? Vuol dire che in ogni censimento, i censimenti vengono fatti in 10 anni, è presente una domanda. Una domanda che riguarda la lingua. Ora, questa domanda mira semplicemente ad accertare la lingua prevalente in un territorio. Ma chissà perché, in epoca di nazionalismo, questa rilevazione viene immediatamente interpretata sia da parte dei leader nazionali, ma largamente anche da parte delle autorità, come una rilevazione etnica. In realtà non è affatto così. Come voi ormai sapete benissimo, la lingua è soltanto uno dei marcatori nazionali, uno degli indicatori dell'appartenenza, ma ce ne sono molte altre, no? Quindi non si può mettere una corrispondenza assoluta bionivoca, è una generalizzazione largamente arbitraria. Inoltre, ci sono fasce consistenti di popolazioni mistilingue, bilingue o addirittura trilingue. E quindi il quesito secco è un quesito che semplifica. Se voi, ad esempio, non possiamo farlo in questa sede, ma in altre sedi è stato fatto a livello di ricerca, guardando meglio i censimenti da altre rilevazioni, oltre alla lingua che viene chiesta, la seconda e la terza lingua, vedete che c'erano moltissime persone che parlano 2, 3 o 4 lingue. Inoltre ci sono amplissime aree di bilinguismo dialettale e quindi lì la scelta di una lingua introduce una fortissima semplificazione. Ma c'è anche un altro aspetto. Quale lingua? La lingua materna o la lingua d'uso? Evidentemente sono due criteri molto diversi. La lingua materna è quella che si impara dalla mamma e dalla baglia, quella a cui si dice mamma, pappa, e qui si parla normalmente in sede familiare, in famiglia, fra gli amici, parenti, no? La lingua d'uso è quella che si usa professionalmente per poter campare, quindi la lingua del lavoro, dell'amministrazione, non è affatto detto che coincida. Quindi i rilevamenti, i censimenti linguistici non fotografano l'origine, ma la prevalenza linguistica. È evidente quindi che favoriscono alcune lingue. Quali lingue? Le lingue che sono più usate, le lingue che sono più, tra virgolette, importanti, perché sono le lingue degli affari, cioè del lavoro e dell'amministrazione. E quindi favoriscono le nazionalità dominanti, che sono sempre le stesse, sono le culture-nazione, evidentemente. Tedeschi, magiari e nel litorale sono italiani. Quindi vedete che già con queste prime cautele, prendere per oro colato i dati dei censimenti cosiddetti etnici è un rischio assolutamente da evitare. Ma c'è anche un altro piccolo inghippo, e cioè chi gestisce il censimento può manipolare i dati. Come si fa? È abbastanza semplice. Provate a immaginare una realtà dialettale mixtilingue con buoni livelli di analfabetismo, in cui come si fa a compilare la scheda del censimento? Arriva l'ufficiale dell'anagrafe, il quale chiede alla persona quale lingua parla. È evidente che il modo in cui pone la domanda influenza la risposta. In campagna glielo chiederà in italiano, cioè in veneto, o in croato. Già nel porre la domanda la risposta è quasi automatica, evidentemente. Quindi ci sono grandi possibilità di manipolazione. E allora guardiamo un po' di dati. Questi cosa sono i dati? Sono i dati di tre comuni: Pinguente, Pisino e Trieste. Pinguente e Pisino, i dati pre-1886 e post-1886, cioè prima e dopo il cambio di amministrazione, prima amministrazione italiana, poi amministrazione croata. Pinguente pre, italiani 5.465, croati 4.858, post italiani 752, croati 12.185. Ecco, c'è stata una pestilenza. E anche gli sloveni calano da 3.626 a 1.801. Evidentemente no, è semplicemente cambiato il modo di contarli, cioè di porre le domande, di trattare i dati. Pisino, stessa situazione, anche se in maniera meno classica. Prima dell'86, italiani 2.231, croati 12.259. Post, i croati italiani si dimezzano e i croati aumentano della misura corrispondente. Domanda: chi ha imbrogliato? C'è un'unica risposta possibile. Tutti e due, evidentemente. Cioè, chiaramente, chi ha fatto il censimento lo ha influenzato, vuoi in un modo, vuoi nell'altro. In maniera che nel caso di Pinguente è assolutamente clamorosa, e quella di Pisino è. Altro esempio al contrario, Trieste, censimento dell'anno 1910. Lo fa il comune e gli sloveni sono 36.208. Gli sloveni protestano, lo rifà il governatore, il luogotenente, e gli sloveni passano a 36.000 a 56.000, cioè 20.000 di differenza su 56.000, che non è una cosa da poco. Anche qua, chi ha imbrogliato? Verosimilmente tutti e due, evidentemente. Quindi capite che sono dati da prendere con una certa attenzione. Per vostra consapevolezza, il dato ufficiale del 1910 viene considerato quello della luogotenenza. Con tutte queste avvertenze, vediamo un po' i censimenti. Io qua vi ho preparato i censimenti del 1880, del 1900, quindi 20 anni sono una buona differenza. Ve li guardate con calma e qui abbiamo il confronto, è un po' meno visibile, ma qualcosa si riesce a capire. Vediamo Trieste. Anno 1880. Gli italiani sono 99.000 fondamentalmente. Nel 1900 sono 116.000, quindi sono aumentati parecchio. In una popolazione che è aumentata meno da 145 a 151, quindi proporzionalmente gli italiani sono aumentati considerevolmente. Cosa vuol dire? Che fra 1880 e 1900 il processo di assimilazione delle diverse componenti che migrano in città, perché la crescita è quasi tutta per l'emigrazione, funziona ancora. Trieste è ancora una fabbrica di italiani. No? Vediamo dalle altre parti cosa succede a Gorizia. Gli italiani sono 73.000, gli sloveni molto di più perché c'è la provincia, evidentemente. Nel 20 anni dopo, gli italiani sono aumentati ancora considerevolmente, ma non tanto, gli sloveni un po' di più. Fra 880 e 900, quindi, ecco che c'è un trend di crescita generale, ma in cui la componente italiana è ancora in una fase espansiva. Vediamo adesso invece il 1910. E qua nel 1910 la situazione è diversa. Vediamo Trieste. Pertinenti vuol dire i cittadini austriaci che hanno diritto ad essere conteggiati sul territorio. C'è un numero di stranieri elevatissimo, come vedete, 38.597. Quanti sono gli italofoni? Sono messi assieme italiani, ladini, ma insomma sono italiani. E sono 118.000, cioè sono appena neanche il 52%. Gli sloveni sono aumentati al 24%. Gli altri sono 18.2. Cosa vuol dire? Chi sono questi altri? I più vari, ma molti di questi sono italiani regnicoli, cioè sudditi dal Regno d'Italia che sono immigrati. E come vedremo poi hanno un ruolo notevole all'interno della città, ma non possono essere conteggiati nei censimenti. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che quel trend espansivo della popolazione italiana che si manteneva esistente e riscontrabile fino al 1900, nel decennio successivo ha avuto una brusca inversione. Gli italiani sono fondamentalmente stabili, sono più o meno sempre gli stessi, erano 113, sono arrivati a 118, ci aumentano molto lentamente e c'è un vero e proprio boom degli sloveni. E questo trend espansivo si dà anche in Istria e si dà anche nel Goriziano. Se noi guardiamo a questo punto i dati del 1910, ecco, vedete, a Trieste gli italiani sono 52%, gli sloveni sono quasi il 25% e gli altri molto meno. In Istria gli italiani sono il 36%, i croati sono il 41%. Attenzione, quando parliamo di croati qui bisogna fare una distinzione. In che senso? Per croati si intende parlanti serbo-croato, perché lo sottolineo? Perché come ricordate, buona parte dello slavismo istriano, a partire dal 500-600, era etnicamente non croato ma serbo, cioè erano i morlacchi. Se andate a vedere la carta etnografica che sta nell'altro PowerPoint, vedete che quando alla metà del secolo vengono fatti i primi rilevamenti su base etnografica e non linguistica, questi vengono correttamente riportati tutti come morlacchi. Ma la lingua è più o meno la stessa. Quindi poi linguisticamente vengono messi assieme serbi e croati e per uno di quei processi di semplificazione, non innocua evidentemente, ma sempre dolosa e maliziosa, di cui ormai siete abituati, politicamente, nazionalmente, vengono considerati tutti croati. E quindi i patrioti croati dicono, ecco, i croati sono maggioranza in Istria. Etnicamente maggioranza in Istria. Eticamente no, linguisticamente sì. E del Goriziano anche, certamente. Quindi vedete una situazione molto articolata, in cui gli italiani non sono il gruppo linguistico prevalente, assolutamente no, ma quello che è più importante, nei centri che sono chiamati fabbriche di italiani, cioè fondamentalmente Trieste, la tendenza alla crescita dell'italianità si è bruscamente interrotta e si è ribaltata. Ecco, questa situazione, già di per sé estremamente problematica, può essere a sua volta rappresentata in maniera molto differenziata. Prendiamo in considerazione le cosiddette carte etniche. Cosa sono le carte etniche? Un trucco, naturalmente, non dovrebbero chiamarsi così. Sono le carte che visualizzano la distribuzione del popolamento linguistico. Ma ancora una volta, quelli che le fanno, che sono appartenenti ai movimenti nazionali, e fanno un passaggio in più. Cioè, fondamentalmente, considerano gli italofoni gli italiani e gli slavofoni slavi, ecco. Correttamente spiegano nella leggenda che si tratta soltanto di censimenti linguistici, ma poi l'uso che viene fatto di questa cartografia è un uso politico. Avete presente che queste mappe verranno utilizzate nei corsi delle conferenze della pace, dopo la prima e dopo la seconda guerra mondiale, per tracciare i confini, cioè come base su cui fondare le richieste di tracciamento delle cosiddette linee etniche, di divisione fra italiani e slavi da una parte. Poi le cose andranno diversamente perché, come vedremo, le decisioni verranno prese in base ad altri criteri, equilibri di potenza, però i movimenti nazionali diranno: dove ci sono gli italiani deve essere l'Italia, dove ci sono gli slavi lì deve essere Jugoslavia, cosa come vedrete assolutamente impossibile. Vediamo questa carta. Questa carta è stata fatta da Roglic, geografo croato, attivo fino al secondo dopoguerra, prende in considerazione i dati del 1910, esclusa Veglia, noi non la prendiamo in considerazione in questo caso. Come è fatta? In maniera corretta, no? In maniera da individuare anche gli insediamenti più piccoli, perché se voi ingrandite, purtroppo con questa risoluzione non è facile, ma se sul web cercate la carta di Roglic potrete ingrandirla di più, vedete che i pallini più piccoli corrispondono a insediamenti piccolissimi, di poche centinaia di unità. E quindi questa metodologia si presta a individuare anche gli insediamenti più piccoli, quindi estremamente utile. C'è un problema, voluto evidentemente. Guardate un attimo insieme i pallini. Vanno dalle più grandi alle più piccole, ovviamente. Non sono proporzionali. Cosa vuol dire non sono proporzionali? Che fra le centinaia e le decine di migliaia non ci sono tanti zeri di grandezza, sono soltanto un po' più grandi. Questo è ovvio perché altrimenti non ci sarebbero state nella mappa, quindi è una convenzione corretta di cui si dà conto nella leggenda. Cioè, nonostante c'è la malizia, la proporzione è minima. E quindi se voi guardate a colpo d'occhio che cosa vedete? Vedete una miriade di insediamenti blu o gialletti, che sono quelli croati e sloveni, e alcuni cerchietti di insediamenti italiani. Non è mica sbagliato, è corretto. Solo che questi insediamenti stanno per 30.000 persone e questi per 300, no? Viene spiegato nella leggenda, quindi chi la guarda con attenzione non sbaglia, ma l'impressione è del tutto evidente che gli italiani sono quattro gatti. E cioè costruite in modo da visualizzare quello che è lo slogan portante del movimento nazionale sloveno e croato, e cioè che gli insediamenti italiani non sono altro che isole italiane in un mare slavo. Inoltre, la carta sceglie due colori molto diversi per quelli che vengono chiamati gli italofoni, cioè i venetofoni in realtà, e i ladini, i friulanofoli, quelli che parlano friulano e non veneto. Ovviamente sono italofoni anche loro, semplicemente di due dialetti diversi, ma qui vengono segnati in maniera molto diversa per far vedere che cosa, che c'è una discontinuità, c'è una forte discontinuità fra questo insediamento ladino e l'insediamento italiano. L'insediamento italiano vero e proprio viene considerato esistente solo qui, poi ci sono i friulani, poi c'è un buco sloveno e poi ricominciano gli italiani. Questa è l'immagine che si vuole dare, no? Tutto spiegato correttamente nella leggenda, ma sapete che le immagini, i messaggi vengono veicolati attraverso le semplificazioni. E allora adesso vediamo la carta speculare a questa. Questa è la carta di Carlo Schiffre, storico e geografo italiano. Si fonda su dati leggermente diversi, sono quelli del 1910, sono un po' diversi da quelli del 21, non tantissimo, anche perché dove i dati erano troppo diversi, cioè dove c'è il vento del 21 chiaramente barava danno degli slavi, poi Schiffre li ha corretti per conto suo. Quindi non è tanto questa la differenza. La differenza sta nelle dimensioni, sta nella leggenda, no? Adesso ve lo mostro un po' meglio, eccolo qua. Qua lo vedete meglio. Qui vengono messe le proporzioni degli abitanti. E qui vedete abbastanza bene le dimensioni, questa volta sono palloni tridimensionali. Vedete che fra il pallone che indica le centinaia di migliaia e il pallone che indica le centinaia c'è una differenza enorme, evidentemente. Nessuno può immaginare che Bermuda, che sta da queste parti, sia in qualche modo simile a Trieste, no? Quindi cosa vuol dire? Qui la proporzione è stata scelta in modo da visualizzare un messaggio opposto a quello della carta di Roglic, e cioè quale? che gli insediamenti italiani sono grandi, quelli sloveni sono piccolissimi. Il colore che viene dato indica la densità. Se voi sovrapponete i due dati, avete che dove ci sono insediamenti italiani la densità è forte, dove ci sono insediamenti sloveni e croati la densità è debole, addirittura minima. Qui non ci sta quasi nessuno. E quindi qual è lo slogan che si vuole visualizzare? Esattamente il contrario di quelli prima. Che cosa sono questi grandi insediamenti italiani sparsi su queste regioni quasi deserte? Sono oasi in un deserto slavo. Ecco dunque, abbiamo visto come i censimenti sono strumenti utilissimi, ma anche estremamente pericolosi. Sono state alcune delle armi contundenti più utilizzate nelle battaglie politico-propagandistiche, diciamo dall'inizio del Novecento fino alla metà del secolo. Per noi sono uno strumento importante, evidentemente, ma vengono presi, devono venire presi con una certa attenzione. Più per le autorappresentazioni che hanno consentito che non più la realtà dei dati. Riprendiamo però il filo di quello che succede, dei processi di nazionalizzazione nelle diverse aree. Abbiamo visto la Dalmazia, abbiamo visto Fiume, abbiamo visto l'Istria, abbiamo visto l'importanza della conquista dei comuni dal punto di vista amministrativo, simbolico e anche per quanto riguarda poi la gestione dell'istruzione, che vuol dire nazionalizzazione, dei censimenti, che vuol dire l'immagine nazionale delle comunità. E vediamo quello che accade a Trieste. A Trieste, come sappiamo, dopo l'Ausgleich, la classe, nuova classe dirigente è la classe liberale nazionale. Abbiamo già detto, liberale, quindi nazionale, come in tutto l'impero, ma se liberale, anche laica, come in tutta Europa. E quindi uno dei primi obiettivi di questa classe dirigente liberale, nazionale e laica è il controllo delle strutture sociali e l'eliminazione di quella che viene chiamata l'ingerenza clericale o ecclesiastica, come volete chiamarla, nella vita sociale, che era cospicua in una realtà dell'antico regime, evidentemente. Pensate ad esempio all'istruzione. L'abbiamo già detto, l'istruzione elementare fino agli anni 60 era completamente in mano alla Chiesa. Dopo non più. Dal 68 in poi l'istruzione elementare è nelle mani dei comuni. E accade a Trieste quello che abbiamo visto accadere anche dalle altre parti, evidentemente, cioè la nazionalizzazione dell'istruzione, che accade con metodi piuttosto bruschi. Cosa fa il comune? Licenzia tutti i maestri elementari, assolutamente tutti. Dopodiché fa un bando di concorso. Dice certamente, potete partecipare al bando. Il che vuol dire che è unicamente nelle proprie mani la selezione della classe insegnante. Piuttosto ovvio, verrebbe da dire, ovvio sì, ma leggermente traumatico, vista la situazione precedente. Che cosa succede? Che il vescovo non cede. Non si sogna minimamente di cedere per varie ragioni. Innanzitutto per ragioni che riguardano la concezione che allora esisteva del ruolo della Chiesa nella società, patrimonio comune a tutta la Chiesa, in tutta Europa, la Chiesa cattolica. E dove può resistere, a Trieste può resistere. In secondo luogo perché questo si chiama Dobrilla, è uno dei fondatori del Movimento Nazionale Sloveno. E sa benissimo che comune vuol dire laicizzazione e vuol dire nazionalizzazione, per cui resiste, sostenuto anche in qualche misura dal luogotenente. Ma allora cosa scoppia? Scoppia un conflitto, che è un conflitto tra laici e clericali, si potrebbe dire, ma che automaticamente assume anche delle tinte nazionali. Perché? Il comune preme, il vescovo resiste. A sostegno del comune e con una manifestazione di piazza anticlericale e contemporaneamente nazionale, perché i due termini vanno assieme, liberale, nazionale, laico va tutto assieme, anticlericale va tutto assieme evidentemente in quel periodo, anche massone, se volete ne riparlerà meglio il collega Manenti. E in piazza si vedono anche elementi mazziniani e garibaldini, i quali cosa gridano? Ovviamente slogan anticlericali, ma anche slogan separatisti. Non si chiamano ancora dentisti, non hanno ancora inventato la parola, ma slogan separatisti sì. E quindi coloritura nazionale. E il giorno dopo che accade? Il 12 luglio del 1868 accade quello che vedete rappresentato in questa stampa dell'epoca. Non è molto ben visibile, sul web troverete una risoluzione migliore, ma forse riuscite a cogliere dove siamo. Siamo ai portici di Chiozza. Le case sono ancora un po' diverse. Questa è la vecchia struttura dove adesso sorge il grande palazzo costruito dalle assicurazioni. E cosa vediamo? Vediamo un tumulto e una repressione. Perché cosa accade? Ne ha già accennato, credo, il collega Ciocco. Da Roiano, già villaggio sloveno, che si sta trasformando in periferia urbana, muove un gran numero di abitanti sloveni dei dintorni. Dintorni vuol dire Roiano, Longera, San Giovanni. C'è quegli insediamenti che erano stati fino al Medioevo insediamenti romanzi, che poi si erano svuotati quando i contadini romanzi, italiani, insomma, si erano spostati in città ed erano diventati insediamenti slavi. Ecco che da questi insediamenti un gran numero di abitanti marcia verso il centro in città a sostegno del vescovo contro i clericali massoni italiani separatisti. Scontri di piazza. Interviene la milizia territoriale e la milizia territoriale è reclutata nel contado sloveno. Ci vanno giù duri, non lavorano di bastonate e di baionetta. E quindi ci sono due morti tra i cittadini. Cosa vuol dire? Vuol dire che è scoppiato un conflitto nazionale ed è scoppiato in maniera sanguinosa. Fortunatamente rimane isolato. Riprenderemo questo discorso, ma tenete presente che in epoca asburgica il conflitto nazionale esiste, cresce sempre di più, ma le forme in cui si manifesta hanno sì alcune puntate di violenza, ma circoscritte sempre sotto controllo. Nulla di paragonabile a quello che accadrà poi nel Novecento. Fino agli anni Ottanta, quindi per un 10-12 anni, non succede praticamente niente, la situazione è tranquilla in realtà. Dopo questa esplosione, rimane un'esplosione assolutamente episodica, anche perché il processo assimilatorio continua, l'avete visto anche dai censimenti davanti fino al Novecento fondamentalmente. Lo slavismo è appena agli inizi, i liberal nazionali sono assolutamente padroni della situazione. Hanno un enorme potere nelle loro mani, hanno il comune di età, quindi un livello di competenze enorme, che gestiscono da soli. Cosa resta fuori? Restano fuori strutture ecclesiastiche, ma Trieste contano pochissimo. Perché? Sì, ci sono i cattolici a Trieste, certamente, ma non sono mica tanti e non hanno potere. Contano le altre comunità religiose che hanno innervato la classe dirigente. I cattolici e la classe dirigente sono in minoranza, no? Quindi contano poco. E restano fuori le strutture burocratiche dello Stato, che sono comodate direttamente dal governo, però fino all'ultimo decennio, dell'Ottocento, anche queste, in particolare la magistratura, diciamo che sono molto sensibili alla religione nazionale italiana, i giudici sono italiani, fondamentalmente. E la lingua d'uso nei tribunali, la magistratura è quella italiana. Quindi i liberali nazionali fanno quello che vogliono. Hanno tutti gli strumenti per quella che sta cominciando a diventare la priorità politica del momento. Il che non stupisce, perché in tutto l'impero la questione nazionale sta diventando la questione politica, ed ecco quello è anche a Trieste, e quindi il grande tema è la difesa dell'italianità. Questa difesa dell'italianità si inserisce in un contesto che muta nel tempo, evidentemente. Si parte, ancora negli anni 60, da una società triestina fondamentalmente mononazionale, a quella che a fine secolo, all'inizio del Novecento, sarà una società binazionale. Binazionalismo assolutamente asimmetrico, sia perché gli italiani sono comunque molto più numerosi, sono due o tre volte tanto, dipende dai momenti della rilevazione, e anche perché hanno dal 100 al 90% del potere, no? Però binazionale, nel senso che c'è la crescita di un movimento nazionale sloveno. Da un altro punto di vista si passa, contemporaneamente, perché i due fenomeni sono legati, da una società liberale elitaria ad una società di massa. Come in tutte le società di massa, i conflitti si radicalizzano. Vediamolo dal punto di vista della classe dirigente. Fino agli anni 80, ecco, fra gli anni 80 e gli anni 90, i liberali nazionali non si sognano di mettere in discussione la cornice statuale asburgica, perché sanno benissimo che le sorti della città dipendono dal mantenimento del nesso asburgico. E quindi la loro cos'è? È la difesa dei soliti diritti storici, quelli che voi potete chiamare privilegio e diritti storici, in tutta Europa sono assolutamente sinonimi. Difesa dell'individualità locale, di una legge elettorale censitaria, resistendo il più possibile. Poi arrivano progressivamente le riforme elettorali. Quando arrivano le riforme elettorali a livello nazionale, cioè a livello statale, i triestini liberazionali preferiscono non votare per il Parlamento. Dice, ma come? Andate in Parlamento? Siete tagliati fuori? Assolutamente no. La stessa cosa fanno anche i cechi per 20 anni e non cambia nulla. Perché? Perché il Parlamento in Cisleitania conta poco. Contano molto di più le detti locali. E quindi una volta che tu controlli il territorio, puoi anche tenerti a partecipare alle sedute del Parlamento, tanto i legami, la classe dirigente col governo ce li ha lo stesso, no? Quindi i suoi affari se li fa senza passare per il Parlamento. 20 anni di estensionismo parlamentare. Ecco, all'interno di questa classe dirigente politica liberale nazionale esiste una corrente separatista di ascendenze mazziniane, però è fortemente minoritaria. La situazione cambia. La situazione cambia nel corso degli anni Ottanta, così come accade anche in altre parti dell'impero, perché c'è un cambio generazionale. Ad esempio in Boemia il partito dei vecchi cechi legittimisti viene progressivamente sostituito dal partito dei giovani cechi, molto più radicali. È il solito cambio generazionale che si accompagna ad una radicalizzazione. Ecco che con la nuova generazione il nuovo gruppo dirigente liberale nazionale massonico, fortemente antislavo, la sua cabina di regia, potremmo dire, è la loggia massonica Alpi Giulia, da loro fondata a Roma. Quindi vedete il collegamento diretto con la massoneria italiana. Ed è da lì che si prendono, che si assumono tutte le decisioni fondamentalmente. Quella è il vero centro di comando della classe dirigente triestina, la loggia Alpi Giulia. Un momento chiave di questa evoluzione è il 1895. Perché? È la fondazione di un'associazione che poi diventerà la principale delle associazioni italiane, è la Pro Patria. Una fondazione in risposta alla fondazione di un'altra istituzione che non viene fondata solo a Trieste, viene fondata anche in Trentino, e cioè lo Schulverein, Deutsche Schulverein, Unione Scolastica Tedesca, pangermanista, no? Impegnata nella diffusione delle scuole tedesche a sud delle Alpi, soprattutto in Tirolo, ma anche dappertutto. Cosa significa lo Schulverein? In uno Stato in cui il governo è di lingua tedesca, questo non basta, evidentemente. Il movimento nazionale pangermanista non è un movimento statale, non sostiene la politica dello Stato asburgico. Lo Stato asburgico non è pangermanista, assolutamente no. Anzi, è molto diffidente nei confronti del pangermanesimo. No, questi sono i nazionalisti tedeschi, no? Quindi ormai siamo nell'ambito della politica di massa e dell'ideologia nazionalista, in cui il nazionalismo, la religione della patria, è il punto di riferimento. Ecco quindi che in tutto l'impero confliggono movimenti diversi, i cechi, gli italiani, i magiari, gli sloveni, i croati, i polacchi, i pangermanisti, evidentemente l'un contro l'altro armate, con le istituzioni dello Stato che letteralmente non sanno che pesci pigliare perché sono spintonate da tutte le parti. La Pro Patria viene soppressa nel 1890, poi ricostituita, ha varie vicende, ma fatto sta che diventa la Lega Nazionale. La Lega Nazionale è la grande organizzazione di massa liberale nazionale. Liberale nazionale, nazionalista, irredentista, distinguere fra i termini è estremamente difficile, sia perché la situazione si evolve nel tempo, ma anche perché i confini sono molto labili. Certamente il pilotaggio è liberale nazionale e l'obiettivo è la difesa dell'italianità. Poi questa difesa dell'italianità assumerà anche una tinta diversa. Ma per il momento è lo strumento della difesa e dell'italianizzazione. Qui voi vedete alcune delle tipiche immagini della Lega Nazionale, il riferimento è Dante, naturalmente. Viva Dante, gran maestro dell'Italia e Cafavella. Vedete lo stendardo, della Lega Nazionale, i ricreatori. Cosa sono i ricreatori? Dunque, i ricreatori sono una creazione tipicamente triestina, non esiste nel resto d'Italia. Nessuno li ha mai fatti. Perché? Boh, perché non ha mai sentito la necessità. A Trieste sì. Che cosa sono? Sono gli oratori laici. Le parrocchie in tutta Italia, magari in altre parti d'Europa, quindi anche a Trieste, avevano ciascuno la chiesa, la canonica e l'oratorio, che è una struttura per la raccolta dei giovani, fondamentalmente. Dalle strutture di base è una delle fucine del movimento cattolico, evidentemente anche assistenza, toglie i bambini dalla strada, un sacco di belle cose. E i liberali nazionali dicono anche noi, non vogliamo lasciare la gioventù in preda dei clericali, anche perché i clericali non sono mica tanto italiani, non ci si può fidare di loro dal punto di vista nazionale, e quindi creano delle strutture parallele, degli oratori laici che vengono chiamati ricreatori, dove si fanno esattamente le stesse cose, solo che la religione di cui si parla non è la religione del nostro Signore, ma è la religione della patria. Questi sono i ricreatori. E qui vedete i simboli, questi simboli. Dante, l'aquila che stringe le province adriatiche e l'orso. Chi è l'orso? L'orso è il panslavismo russo, no? Quindi questa è una storia di messaggi politici. Lega Nazionale difende l'italianità dal panslavismo. E questo, adesso sono un paio di cartine che sono abbastanza interessanti. Che cosa sono? Le strutture della Lega Nazionale. Dove sono queste strutture? Ma ce n'è qualcuna a Trieste? Sì, va bene, una sezione. Ma guardate le altre, i giardini d'infanzia, i ricreatori, le scuole popolari, dove stanno? Qualcuno sta sulla costa, ma poco. La maggior parte sta qua dentro, dove gli italiani sono di meno. Perché si tratta di tutelare la loro identità in pericolo, ma anche di fare opera di nazionalizzazione. Se voi andate a Colmo, a Draguccio, avete voglia di cercare l'italiano nel 1891. Eppure c'è una scuola della Lega Nazionale. Come c'è una scuola della Lega Nazionale qua dentro, una scuola popolare? Qui siamo nell'entroterra di Montone, una zona compattamente croata. Come ce l'avete qua, a Gimino? È evidente, no, la logica? Bisogna conquistare le fasce ancora indifferenti dal punto di vista nazionale. Sono strumenti di nazionalizzazione. La stessa cosa la vedete qui, la vedete nel Goriziano, in cui certamente ci sono un sacco di centri della Lega Nazionale qua, nella zona della Bassa Friulana, ma le scuole le trovate anche quassù. E quassù è Podgora, che adesso si chiama Piedimonte, ma Podgora è evidentemente, no? Come Farra, insomma, sono luoghi, sono insediamenti sloveni. Ecco, la stessa cosa ve l'ha detto il collega Ciocco, lo fa la società di Cirillo e Metodio, slovena e croata, che non mette le sue scuole private nel Carso, dove non c'è nessun bisogno, non le mette neanche a Riano, dove c'è la scuola pubblica in croato, in sloveno, le mette nel centro città, perché lì vuole difendere lo slavismo degli sloveni inurbati. Quindi vedete la medesima politica da parte dell'associazione di difesa nazionale / nazionalizzazione. Sono due modi diversi per esprimere il medesimo concetto. Bene. Questa difesa dell'italianità progressivamente tende a venire considerata come il valore supremo ed è oggetto di una continua conflittualità tra comune e il governo centrale. Vedete bene, conflittualità di tipo amministrativo, burocratico, simbolico. I liberali nazionali vogliono difendere e migliorare le posizioni. Come? Spremendo letteralmente dalle leggi tutti i vantaggi possibili, perché sono giuristi, quasi tutti, e sono bravissimi nello scavare fuori dalle leggi ogni vantaggio possibile. Questa è una frase che vi ricordo di Carlo Schifre, grande storico, che dice: tutto quanto rientrava nella competenza delle autorità municipali diventava strumento inteso a conservare a Trieste il suo carattere nazionale. I piani urbanistici, perché i piani urbanistici? Le arterie di comunicazione, i trafori, le gallerie, tendevano ad assorbire le frazioni suburbane. Roiano è il caso simbolo. Poi lo saranno Servolo, lo sarà San Giovanni. Diventano parti della città, evidentemente. Così, gruppi di case popolari avevano lo scopo di rafforzare le posizioni elettorali, liberal nazionale ovviamente, in determinate circoscrizioni. Questo sistema funziona benissimo. C'è un solo obiettivo di quelle che sono posti liberal nazionale che non viene raggiunto mai, e cioè la ricerca di una università italiana. Questa non è soltanto una richiesta dei triestini, è una richiesta di tutti gli italiani dell'impero, perché con il passaggio del Veneto all'Italia, l'ateneo italiano che era Padova è diventato un ateneo straniero, e quindi quel fare università deve trasferirsi in Italia con una serie di scomodità notevoli. Ma l'università italiana, che sarà frutto di terribili conflitti fino alla Grande Guerra, non soltanto conflitti burocratici ma anche di tumulti e disordini, viene sempre negata dal governo. Perché? Due ragioni evidenti. Cos'è un'università? È un focolaio nazionale, è evidente, quella è la sua funzione. E quindi un centro costante di agitazione politica. Pensate voi gli studenti, che quanto di più radicale esista, evidentemente, almeno una volta, ecco, adesso non so, diventano il centro motore di ogni possibile tumulto nazionalista, quindi meglio evitarlo. Secondo, non sono mica soltanto gli italiani a chiedere l'università, la chiedono tutti, la chiedono i cechi, la chiedono i croati, la chiedono i polacchi, la chiedono i ruteni, la chiedono gli sloveni. Dire di sì ad uno vuol dire di sì a tutti, quindi è un ginepraio senza soluzione. Badate bene che questo non preoccupa minimamente i patrioti. Felice Venezian è il grande vecchio del movimento liberale, il Partito Liberale Nazionale a Trieste, il massimo esponente, dice una cosa molto chiara: che l'università bisogna chiederla sempre nella speranza di non ottenerla mai. Perché? Perché in realtà gli italiani nell'impero sono divisi su tutto, hanno interessi diversissimi. Che interessi comuni ci possono essere tra l'imprenditoria di un grande centro imperiale come Trieste, i contadini del Trentino e i pescatori istriani? Ditemi voi, in effetti no. E anche i diversi segmenti dei partiti liberali nazionali hanno visioni diverse, ma c'è una richiesta che gli accomuna tutti: vogliamo l'università. E questa richiesta non accomuna soltanto i patrioti, cioè gli aderenti del Partito Liberale Nazionale, ma anche gli italiani non nazionalisti, come ad esempio il Partito Socialista, di cui parleremo in una lezione a parte, che non è minimamente né nazionalista né tantomeno redentista, ma si batte per l'università italiana come diritto della nazione culturale italiana. È una battaglia legale, come abbiamo detto, perché lo Stato austriaco, i patrioti lo chiamavano la prigione dei popoli, la galera dei popoli, ma è uno Stato di diritto, assolutamente rispettoso delle leggi. Le leggi possono essere più o meno giuste, ma nel momento in cui ci sono vanno rispettate e applicate, anche se concedono armi a quelli che potrebbero essere dei nemici dello Stato. Capite bene che siamo in un contesto ancora tipicamente ottocentesco, no? I grandi ideali, le grandi passioni, la grande moralità politica anche, la grande intransigenza sui principi, ma non ancora l'abitudine alla violenza. Qualcosa sì, vedremo degli episodi, uno l'abbiamo visto, quello del 78, poi ne vedremo altri quando parleremo del caso Doberdan, e poi man mano che ci si avvicina al 1910-1914 sarà una crescita delle manifestazioni di piazza, e lì normalmente giovani patrioti italiani, giovani patrioti sloveni e croati se ne daranno di santa ragione, ma non più di quanto accada nelle attuali manifestazioni politiche, meno di quanto è accaduto per 2 anni in Francia con i gialli. Quindi siamo all'interno di un contesto assolutamente legalitario. niente di assolutamente paragonabile a quello che accadrà dopo che ci sarà stato il grande trauma, e cioè l'esperienza della grande guerra. Quello cambierà letteralmente tutto. Bene, questa battaglia legale abbiamo visto che i censimenti da buoni frutti. Poi però la situazione comincia a ribaltarsi. Comincia a ribaltarsi per varie motivazioni. La pressione dello slavismo e anche l'affermarsi di un partito socialista. Il partito socialista vedremo a parte. La crescita dello slavismo l'abbiamo vista nei censimenti. E qual è lo scenario? Ma insomma, gli italiani fanno alcune proiezioni statistiche, un po' pessimiste probabilmente. Sapete che le proiezioni statistiche, al di là di quello che ne diranno i colleghi, vero? Sul breve periodo probabilmente ci azzeccano, ma sul mezzo secolo è un po' difficile immaginare tutto. Per la previsione è che verso il 1950 Trieste arriverà, o anche prima, verso il 40, arriverà a 500.000 di abitanti, e di questi ben che vada gli italiani saranno 200.000. Il che vorrà dire che altri 300.000 non saranno italiani. E quindi cosa succederà? Probabilmente succederà quello che è già successo a Dalmazia, a Spartos e Benico, a Traù. La sommersione etnica da parte di chi? Della minaccia slava. Ecco, qui viene coniato, no, questo termine che abbiamo già visto altre volte, adesso comincia a essere diffuso, la minaccia slava. Minaccia slava forte perché c'è un trend in crescita, perché ormai c'è un nucleo dirigente che ragiona in termini nazionali e quindi inceppa il processo di assimilazione. Ma anche perché, dicono gli italiani, questa minaccia slava, questa crescita del movimento nazionale slavo è sostenuta dall'autorità dello Stato asburgico. È vero? Ma vediamo. Su questo le opinioni dei contemporanei e poi anche degli storici sono largamente divergenti. Facciamo degli esempi. Questo che vi propongo è un testo molto noto. È una parte di un verbale della seduta del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 1866, Consiglio dei Ministri imperiale, siamo ancora in impero prima dell'Ausgleich, ovviamente sotto la presidenza dell'imperatore, Francesco Giuseppe. Il verbale dice: Sua Maestà ha espresso il preciso ordine che si agisca in modo deciso contro l'influenza degli elementi italiani ancora presenti in alcune regioni della corona, dopo la perdita del Veneto, dico io, e occupando opportunamente i posti degli impiegati pubblici, giudiziari, dei maestri, come pure con influenza della stampa, si opri nel Tirolo del Sud, in Dalmazia e sul litorale, per la germanizzazione e la slavizzazione di detti territori a seconda delle circostanze, con energia e senza riguardo alcuno. E questo che cos'è? Secondo alcuni commentatori del tempo e anche alcuni commentatori successivi, questo è il manifesto di un progetto di snazionalizzazione. Secondo altri, è l'espressione del malumore del momento. Siamo subito dopo la terza guerra di indipendenza. L'Austria è stata cacciata dall'Italia e dalla Germania, l'imperatore non nutre particolare fiducia nei confronti degli italiani che gli hanno già vinto due guerre di indipendenza. Una veramente l'hanno persa, ma è andata male lo stesso per l'Austria. E quindi vanno considerati assolutamente inaffidabili, perlomeno nei pubblici uffici, soprattutto se questi pubblici uffici sono strategici. E quali sono i pubblici uffici strategici? Beh, primo sarà la flotta. Una flotta che ancora in realtà non c'è, è molto scarsa, ma subito dopo verrà rafforzata, anzi non è neanche tanto scarsa, perché è già passato il 66 e ha già dato la sua bella prova all'ISSA. E chi comandava si chiamava Tegetthoff. La flotta austriaca non era stata altra che la prosecuzione della flotta veneta, ma progressivamente la componente originaria veneta era stata progressivamente emarginata, perché il governo si fida sempre meno degli italiani. E così sarà sempre più. La flotta alla bassa forza sarà fatta da tutte le genti costiere, quindi moltissimi anche italofoni. Ma i comandi, le posizioni di comando, verranno quasi tutte affidate a ufficiali non italiani. Ma lo stesso discorso vale per altri settori strategici, le ferrovie, ad esempio, e le poste, che ebbene le posizioni chiave non siano in mano italiane, anche perché tra l'altro gli italiani sono molto pochi e non hanno nessun particolare desiderio di fare carriera nella pubblica amministrazione dello Stato. Vogliono fare carriera nell'amministrazione locale, nei comuni e delle diete, quindi da questo punto di vista c'è una consonanza, evidentemente. Poi ci sono effettivamente degli interventi piuttosto pesanti in Dalmazia e a Pola. In Dalmazia, per la quale si era vociferato di uno sbarco italiano, l'ascesa del movimento nazionale croato effettivamente sostenuta dalle autorità locali, che su questo non c'è nessun dubbio, ma dovremmo dire che anche se non fosse stata sostenuta non sarebbe cambiato nulla, perché alle spalle c'è l'enorme divario demografico tra italiani e croati, e con l'avanzata della politicizzazione di massa e del suffragio la sorte era assolutamente segnata, a prescindere dalla manina che pure ci hanno messo i rappresentanti dello Stato Sburgio. Completamente diversa è la situazione in Istria e a Trieste, osservando la quale non si può assolutamente pensare ad un disegno strategico di snazionalizzazione. Non si può assolutamente parlare di una oppressione austriaca nei termini in cui correttamente se ne era parlato del 48 in riferimento al dominio assoluto nel Lombardo-Veneto. No, sono situazioni completamente diverse. O di oppressione nei termini in cui se ne parlerà in una prospettiva ottocentesca a proposito dei regimi totalitari, assolutamente no, sono due sistemi di riferimento completamente diversi. Non a caso di oppressione austriaca parlano tutti i patrioti, contemporaneamente li parlano gli italiani, li parlano i cechi, li parlano i croati, li parlano i sloveni, tutti quanti, ma nei medesimi territori. E allora chi è realmente oppresso? Tutti, nessuno, no? È la prospettiva che cambia, evidentemente. Se noi lo osserviamo dal punto di vista dello Stato, vediamo prevalentemente un tentativo di mediazione tra i movimenti nazionali. Fondamentalmente il governo fa questa politica, quando in un territorio circoscritto, può essere la Galizia, può essere la Carniola, può essere il litorale, potrebbe essere la Boemia, ma lì le cose sono diverse, quando vede che una componente nazionale prevalente ed egemone vuole tenersi tutto il potere e nega i diritti nazionali delle altre, cerca di bilanciare e in questo modo guadagna spazio politico, evidentemente. Questo funziona abbastanza bene in Galizia, dove le mediazioni ottiene dei risultati. In Galizia a contendere sono polacchi e ruteni, cioè ucraini. Funziona così anche in Carniola. Tenete presente che in Carniola, città tedesche e popolazione slovena, più volte il governo austriaco prende le parti del partito sloveno contro i comuni a guida tedesca. L'esempio classico è quello di Cilli, in cui interviene in maniera molto brusca nel corso di alcuni tumulti per mantenere l'ordine nonostante il diverso avviso delle municipalità tedesche. Cerca di farlo in Boemia e gli riesce malissimo, per le ragioni che abbiamo già detto, perché in Boemia il gruppo egemone tedesco, oltre ad avere grande posizione di potere, di essere influente nella monarchia, è sostenuto dalla diplomazia germanica. E quindi lì la mediazione fallisce clamorosamente, ma viene tentata. Così cerca di fare anche nel litorale. E quindi nel litorale voi avete un misto di compromessi e di scontri. Ad esempio in Istria abbiamo visto che progressivamente i comuni della centro Istria, della costa orientale, quindi Pisino, Pinguente nel centro, Laurana sulla costa orientale, vengono conquistati dal movimento croato. Le altre città ovviamente no, perché lì il divario è fortissimo, no? Ma la dieta. A livello di dieta c'è un'assoluta egemonia italiana. Il movimento nazionale croato, qui vedete un'immagine di Matt Kolažinija, che è il principale leader del movimento nazionale croato, si batte per che cosa? Sempre per il bilinguismo, evidentemente, per l'uso della lingua alla dieta, e ogni volta questo viene respinto, e per la riforma delle circoscrizioni elettorali, qui è più complicato. Le circoscrizioni elettorali verso la fine del secolo comprendono, sono abbastanza ampie, comprendono il comune cittadino, diciamo, e il contado. Questa era una scelta che avevano fatto gli italiani stessi all'inizio degli anni 60, al primo momento della costituzionalizzazione, perché in questo modo pensavano che l'italianità delle cittadine avrebbe assimilato anche il contado. Alla lunga si rendono conto che sta succedendo il contrario, che è pericoloso, e quindi vorrebbero cambiare le circoscrizioni elettorali. Comuni più piccoli in cui gli slavi stanno per conto proprio e gli italiani comandano nei centri dei cittadini. E su questo si litiga e non si trova mai un accordo. Queste immagini che vedete sono quelle dell'ultimo tentativo di compromesso. La prima esposizione provinciale istriana del 1910, fondamentalmente caldeggiata anche dalle autorità dello Stato, una grande iniziativa che dovrebbe mettere assieme tutti, italiani, sloveni e croati. Fallisce clamorosamente, nel senso che litigano, non si mettono d'accordo, i rappresentanti slavi si tirano fuori e l'esposizione fallisce, nel senso che invece che dare profitti, dà un deficit. Dopodiché i rappresentanti slavi alla dieta non vogliono che la dieta si accolga il deficit, quindi un'ulteriore occasione di litigio che non finisce mai perché la dieta viene sospesa e poi arriva la guerra. A Trieste. A Trieste il momento critico si ha con quando diventa luogotenente il principe di Hohenlohe. Attenzione, già questo vi dice una cosa importante. Chi è il principe di Hohenlohe? È una delle personalità politiche più importanti dell'impero. Diventerà più volte ministro e anche presidente del consiglio. Questo che cosa vuol dire? Guardate che dopo il 1906 va a fare il presidente del consiglio. Finito di fare il presidente del consiglio, torna a fare luogotenente a Trieste. Sarebbe come dire che attualmente il presidente del consiglio, quando smette, va a fare il prefetto. Impensabile, no? Per un amministratore pubblico austriaco, fare luogotenente a Trieste è il culmine della carriera. Tranquillamente, dopo aver fatto il presidente del consiglio, può tornare a fare il luogotenente della terza città dell'impero. Ora, il principe Hohenlohe ha un'idea molto chiara. Dice che cosa? Trieste è il porto dell'Austria. L'Austria è fatta da tante nazioni. Non è uno stato nazionale, è uno stato delle nazioni. Quindi Trieste deve essere una città delle nazionalità. Così come Pola. Pola è cresciuta moltissimo negli ultimi decenni del secolo perché è diventata la grande base navale, è la grande base navale della flotta. È quindi una città fortemente mista, in cui certamente c'è un forte nucleo italiano maggioritario, ma ci sono cittadini per arrivare da tutte le parti, perché sono quelli che gravitano attorno alla flotta. È una città delle nazionalità. Così deve diventare anche a Trieste. Dirlo ai liberali nazionali vuol dire bestemmare in chiesa, evidentemente, non esattamente il contrario. Per i liberali nazionali Trieste è una città italianissima, non è la città delle nazionalità. E quindi durissimo scontro, sempre scontro legale, evidentemente. E il principe di Hohenlohe ha alcune armi. Il primo, il ritiro delle attribuzioni delegate. Che cos'erano? Trieste, che vi ho già detto, era città immediata, città dieta, con moltissime attribuzioni, in più ulteriormente negli anni 60, sempre come premio per la sua fedeltà e anche come riconoscimento della sua assoluta specialità, il comune aveva avuto ulteriori attribuzioni. Sorveglianza sulle scuole, controllo edilizio, licenze industriali, di tutto. Queste però erano sempre di competenza dello Stato e quindi il luogotenente le ritira, strumento di pressione evidentemente, che suscita enormi proteste. E poi fa un'altra cosa, licenziamento degli impiegati regnicoli. Chi sono i regnicoli? Sono i cittadini del Regno d'Italia, sapete perché si chiamano regnicoli, no? Non solo perché vengono dal Regno d'Italia, perché nello Statuto Albertino sta scritto così. Dal momento che non si voleva scrivere cittadini, non si poteva scrivere sudditi, c'è scritto regnicoli. I regnicoli sono cittadini del Regno d'Italia, ma licenziati da cosa? Le imprese possono continuare a assumere regnicoli. Qui si fa riferimento al comune. Ma allora questo cosa vuol dire? Vuol dire che parte degli impiegati del comune di Trieste non erano cittadini austriaci. Provate a proiettare questa situazione nella realtà di oggi. Provate a immaginare che siano impiegati del comune di Trieste cittadini extracomunitari. Vi pare possibile? Bene, a Trieste era assolutamente normale. Ecco quindi che il licenziamento dei Regnicoli provoca uno scandalo e proteste diplomatiche del Regno d'Italia, tant'è che deve fare marcia indietro. Contemporaneamente però c'è un forte afflusso di personale slavo nella pubblica amministrazione, anche qui soprattutto poste e ferrovie, anche perché viene richiesto al personale ferroviario, al personale amministrazione postale il plurilinguismo, perché se voi dovete andare a consegnare la posta nella provincia dell'Istria dovete conoscere tre lingue, altrimenti vi perdete. Lo stesso per quanto riguarda le ferrovie che attraversano tutto l'impero, evidentemente. Ma c'è anche chiaramente una maggior favore da parte dello Stato nei confronti del personale slavo e anche uno scarsissimo interesse da parte italiano ad entrare nella pubblica amministrazione statale. Ulteriore elemento di inquietudine. Altro elemento di inquietudine, la crescita della manodopera slovena a Trieste, che è frutto diretto dell'industrializzazione. Quando si crea la grande industria siderurgica, quando si crea la ferriera di Servola, la creano i cechi con il loro capitale. E chi viene a lavorare? Vengono a lavorare gli sloveni dintorni, che un tempo diventavano italiani, adesso lo diventano molto meno. Diciamo in altri termini, la modernizzazione economica evidentemente influisce sugli equilibri nazionali. Ultimo elemento, il progetto trialista di riforma dell'impero. Ci torneremo, ne abbiamo già accennato nella lezione del collega Cioc, è il progetto di trasformare la duplice monarchia in triplice monarchia, non più soltanto Austria e Ungheria, ma Austria-Ungheria e Illiria. Illiria vuol dire Slovenia e Croazia fondamentalmente, il litorale farebbe parte dell'Illiria, quindi è all'interno di uno Stato per la nazione e non più dell'Austria multiculturale, multinazionale, è rispettosissima. Quindi potete immaginare il terrore che questi progetti suscitano. E poi la nazionalizzazione economica è un portato della grande ondata di crescita dell'economia come reazione alla crisi del 73. Le economie nazionali si chiudono, le economie delle grandi potenze industriali si chiudono nei loro igloo protezionistici, come vuol dire. Lo Stato interviene sempre più massicciamente nell'economia, l'economia che è già sovranazionale, è già globalizzata, tende a nazionalizzarsi, a essere una espressione, un prolungamento della logica di potenza dello Stato. Questo ovunque in Europa, quindi anche in Austria, quindi anche nel litorale, quindi anche a Trieste. Trieste nel 800-900 vede un enorme sviluppo economico, un decollo dell'industrializzazione e un mutamento delle caratteristiche dei traffici. Nel 91 c'è l'abolizione del pronto franco, le categorie economiche paventano il disastro, ma non è vero niente. Ormai il pronto franco è anacronistico, perché è cambiato il traffico. Non più traffico commerciato, ma traffico di transito. Vi ricordate cos'è il traffico commerciato? Si comprano le merci, si mettono nei magazzini e poi si rivendono. Adesso le merci si comprano all'origine e le si trasportano il più rapidamente possibile a destinazione. Ecco allora che una città magazzino come Trieste, Trieste fino al 1991 continua a essere una città franca, attenzione, non soltanto il porto, qui parliamo della città franca. I magazzini stanno sul canale. I magazzini stanno nel borgo teresiano, e quello è il centro commerciale, no? Questa non ha più nessuna ragione d'essere, ci vogliono delle grandi strutture portuali dedicate soltanto ai transiti, alla movimentazione delle merci su grandi spazi e con grande efficienza. Non il magazzino sotto casa, ma bisogna creare dei nuovi porti. Questo vedremo in una lezione a parte, vengono creati prima quello che noi chiamiamo il Porto Vecchio, poi subito dopo quello che noi creiamo il Porto Nuovo, delle enormi aree con enormi infrastrutture ferroviarie ed enormi magazzini. Ma per far questo ci vogliono investimenti anch'essi giganteschi, che il capitale locale non è minimamente in grado di sostenere. La stessa cosa l'industria pesante. Ci vogliono enormi investimenti che il capitale locale non è in grado di sostenere. Abbiamo già visto che il capitale locale o viene investito nel commercio, ma per questo ci vuole un capitale abbastanza limitato, oppure nelle assicurazioni. Ma non c'è capitale finanziario, non c'è capitale bancario. Quel poco che c'era non regge la crisi del 73. Quindi a Trieste non ci sono capitali per gli investimenti industriali di grandi dimensioni. Qualcosa c'è, le fabbriche di dolciumi, ad esempio, il caffè, alcune altre cose, la piccola chimica, ma le grandi industrie assolutamente no. Il capitale o è austriaco o è ceco. Questo che cosa vuol dire? Che la classe dirigente locale progressivamente diventa marginale dal punto di vista economico. Ma se una classe dirigente ha il potere amministrativo, ma ha perso quello economico, come sta in piedi? Come fa a difendere il proprio ruolo? Ai tempi del Trieste cosmopolita, a metà del secolo, diciamo, il potere l'aveva la classe dirigente cosmopolita, perché aveva il potere degli affari. La Rivoltella, Von Bruck, Morpurgo, Sartorio, erano i comandanti dell'economia locale e avevano un'enorme influenza politica, riuscivano addirittura a proiettarla a livello statale governativo. Adesso è il contrario. I capitalisti locali sono pochissimi, quei pochi che sono e che sono attivi nell'imprenditoria commerciale un po' industriale, sono tutti fedelissimi, o meglio cosiddetti fedeloni dell'Austria, questo è il termine che veniva usato in termini dispregiativi, ma i liberal nazionali no. I liberal nazionali esprimono la media piccola borghesia, in parte degli affari, ma dei piccoli affari o delle professioni, ma non hanno una propria autonomia economica. Quindi la città è assolutamente dipendente dall'esterno, il che vuol dire che è sempre di più eterodiretta dall'esterno. E allora mettete assieme tutti gli elementi che vi ho dato, che vengono percepiti come una complessiva minaccia all'identità italiana. Ed ecco che avete l'ossessione della nazione. Vi leggo un passaggio che è di Ernesto Sesta, un grande storico, che dice, riguardo agli ultimi decenni, ecco, del periodo sborgico: tutte le forze intellettuali della regione, cioè della Venezia Giulia, si sentono inconsciamente convogliate e impegnate come per l'adempimento di un irrazionale, ineluttabile dovere civico verso l'unico puntunc doles ossessionante delle nazionalità. Non è semplicemente il fenomeno delle genti di frontiera. Qui è l'esasperazione di volontà che hanno scelto una sola cultura esaltata e trasfigurata in un mito. Se il puritano dell'Inghilterra del Seicento domandava con angoscia a se stesso: sei tu salvato? Per l'eternità, sottintendendo, il Giuliano dell'anteguerra si domandava con la trepida speranza di un'intima conferma: sei tu italiano abbastanza? Istanza ultima della sua moralità e personalità. Detto in altri termini, la coscienza nazionale diventa il perno della coscienza individuale e comunitaria, il perno dell'identità individuale e comunitaria. Questo naturalmente vale per gli italiani, ma vale anche per gli altri, perché è lo stesso fenomeno che avviene in tutta Europa e nel litorale avviene rispettivamente per gli sloveni, per i croati, per gli italiani e per quel po' di tedeschi e di magiari che ci sono. Ecco quindi ossessione della nazione. Questa ossessione della nazione dove sbocca? Ricordate Trieste italiana, Trieste creatura preferita della monarchia, Trieste urbs fidelissima, che ha riposto la sua fiducia nell'impero e ne ha ottenuto enormi vantaggi. Ha ottenuto garanzie per la propria identità, benessere, sviluppo, tutto quello che poteva desiderare. Tutto, veramente tutto, ma negli ultimi 20 anni non si fida più. Cioè non si sente più tutelata in quello che nella sua parte prominente, potremmo dire, nella sua classe dirigente liberal nazionale, ma che riesce a informare di sé buona parte dell'opinione pubblica, viene considerata la cosa più importante, e cioè l'identità nazionale. Ma allora, se la cosa più importante non è più garantito, ci vogliono soluzioni radicali. La soluzione radicale è l'irredentismo, su cui torneremo, ma che fondamentalmente vuol dire separatismo. E qui però nascono una serie immediatamente di problemi. Difesa nazionale e irredentismo sono la stessa cosa oppure no? Lo lasciamo aperto, lo teniamo come interrogativo, cercheremo di esplorarlo nelle prossime lezioni. Il movimento di massa creato dai liberal nazionali e che nell'ultimo quindicennio asburgico effettivamente riesce a raggiungere stati amplissimi di popolazione, non solo di classe dirigente, ma a livello popolare, avere tutto il tessuto della Lega Nazionale, della ginnastica triestina, a livello di massa. È un movimento di massa, di difesa nazionale, di patriottismo, di nazionalismo, di irredentismo. Punto interrogativo. Altro punto interrogativo. Come stanno insieme irredentismo e necessità economica? È piuttosto evidente che fuori del nesso asburgico, per Trieste c'è la rovina economica. E la lezione dell'epoca napoleonica. Si è visto cosa succede quando Trieste non è più il porto dell'Austria. Quando cioè l'emporio è staccato dal suo entroterra e non c'è più un unico potere che gestisce e coordina entroterra e porto, è la stagnazione. Ecco allora che si crea quello che sempre lo storico, sempre Carlo Schiffer, ha chiamato il dualismo freudiano di Trieste. Dualismo freudiano tra fattore economico e fattore culturale politico. Dualismo freudiano tra il sentimento risorgimentale italiano e il complesso di interessi antirisorgimentali asburgici. Questa è la categorizzazione di Schiffer. E vedete, questa categorizzazione, questo dualismo freudiano, questo conflitto latente, talvolta esplicito, permerà di sé tutta la storia novecentesca, fino, forse in qualche modo fino adesso, di Trieste nel Novecento.